Capitolo 10. Una profonda conoscenza di Dio. Meditando sulla vita del Salvatore, sorgerà in noi il profondo desiderio di essere trasformati e rinnovati per raggiungere la sua purezza e diventare come colui che onoriamo. Più pensiamo al Cristo, più facilmente parleremo di Lui agli altri e lo presenteremo al mondo. Sono molti i canali di cui Dio si serve per rivelarsi all'uomo e per indurlo a mettersi in contatto con Lui. La natura è uno di questi. Essa ci invia continuamente messaggi d'amore e di gloria che ogni persona sensibile sa scorgere. Il verde dei campi, i grandi alberi, le gemme e i fiori, le nuvole leggere, la pioggia, il gorgoglio dei ruscelli, le bellezze dell'universo parlano al nostro cuore e ci invitano a riconoscere colui che ha creato tutte queste meraviglie. Il Salvatore traeva preziosi insegnamenti dalla natura. Gli alberi, gli uccelli, i fiori della campagna, le colline, i laghi, il cielo splendente e anche le esperienze della vita quotidiana erano immagini a cui Gesù associava parole di verità, lezioni che anche coloro che si lasciavano assorbire dalle preoccupazioni di ogni giorno potevano facilmente ricordare. Dio vorrebbe che i suoi figli apprezzassero il creato e si rallegrassero per la bellezza e la semplicità della natura che arricchisce il mondo che ci circonda. A Dio piace tutto ciò che è bello, ma preferisce un buon carattere a una bellezza esteriore. Per questo vorrebbe che noi ricercassimo la purezza, la grazia e la semplicità che possiamo scorgere nei fiori. Dio, tramite la natura, vuole insegnarci a essere ubbidienti e ad avere fiducia in Lui, ma spesso non ascoltiamo queste preziose lezioni. Dalle stelle che seguono il cammino che è stato loro tracciato, al più piccolo atomo, tutto ubbidisce alla volontà del Creatore. Dio si preoccupa e sostiene tutto ciò che ha creato, dagli innumerevoli astri dell'universo al passero che cinguetta senza timori. Gli uomini lavorano, pregano, dormono, si svegliano. Il ricco festeggia nel suo palazzo. La famiglia del povero si riunisce per un magro pasto e il Signore veglia sempre su tutti. Non c'è lacrima né sorriso che Dio non noti. Se credessimo veramente in Lui, quante preoccupazioni inutili e quante delusioni ci risparmieremmo, perché ogni cosa, dalla più importante alla più semplice, verrebbe affidata a colui che non si scoraggia mai per tutto ciò di cui deve occuparsi. Godremmo così di una pace interiore che pochi conoscono. Quando le bellezze del creato attirano la vostra attenzione, pensate alla terra futura libera dalla maledizione del peccato e della morte. Immaginate il luogo in cui abiteranno coloro che sono salvati, pensando che sarà più bello di qualsiasi ottimistica previsione. La natura così varia che Dio ci ha donato è comunque solo un pallido riflesso della gloria del suo autore, perché quel che nessuno ha mai visto e udito, quel che nessuno ha mai immaginato, Dio lo ha preparato per quelli che lo amano. I poeti e i naturalisti hanno molte cose da dire a proposito della natura, ma chi ne apprezza maggiormente la bellezza è il cristiano, perché la riconosce come opera del Padre, di cui intravede l'amore in ogni fiore, in ogni cespuglio e in ogni albero. Solo chi considera le colline, le valli, i fiumi, i mari, espressione dell'amore di Dio per l'uomo, ne può comprendere pienamente il significato. Dio, oltre a parlarci attraverso il creato, si rivela ai nostri cuori tramite il suo Spirito. Se siamo sufficientemente sensibili per notarlo in ogni situazione, in ogni circostanza della nostra vita, possiamo comprendere preziosi insegnamenti. Il salmista, illustrando l'opera provvidenziale di Dio, dice: «Del suo amore è piena la terra. Chi è saggio, mediti attentamente e riconosca tutto l'amore del Signore». Dio ci parla anche tramite la sua parola. Ci rivela il suo carattere, il suo atteggiamento nei confronti dell'uomo e la grande opera della redenzione. La Bibbia ci illustra anche la storia dei patriarchi, dei profeti e di altri uomini di Dio che erano soltanto uomini come noi. Essa li descrive mentre lottano contro le difficoltà, si scoraggiano e cedono alla tentazione, proprio come noi, ma nonostante tutto vengono nuovamente rincuorati e conquistati dalla grazia di Dio. Tutto ciò ci incoraggia a ricercare la giustizia. E quando leggiamo queste preziose esperienze in cui viene descritto l'amore, la conoscenza, le benedizioni di cui questi uomini beneficiarono e l'opera che per grazia di Dio realizzarono, lo stesso spirito che li ispirò ci invita a modellare un carattere simile a loro e a camminare, come loro, con Dio. Gesù, parlando dell'Antico Testamento, fece un'affermazione che è ancora più valida per il Nuovo Testamento. Anche la Bibbia testimonia di me, cioè presenta il Redentore, colui in cui abbiamo riposto tutte le nostre speranze di vita eterna. La Bibbia ci parla del Cristo dal racconto della creazione, che, paragonando Gesù alla parola, dice: «Per mezzo di Lui Dio ha creato ogni cosa, senza di Lui non ha creato nulla». Alla promessa finale: «Io verrò presto». Se volete conoscere personalmente il Salvatore e sentirne la voce, studiate le Sacre Scritture affinché vi ispirino. Le parole di Dio sono l'acqua vivente che estingue la vostra sete. Sono il pane vivente che viene dal cielo. Per questo Gesù disse: «Io vi dichiaro una cosa. Se non mangiate il corpo del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita». Egli afferma: «Le parole che vi ho detto hanno la vita, perché vengono dallo Spirito di Dio». Così come da un punto di vista fisico i nostri corpi sono costituiti da quello che mangiamo e beviamo, la nostra vita e la nostra forza spirituale dipendono da ciò che meditiamo. Il tema della redenzione è un argomento che gli angeli desiderano conoscere meglio e che nel corso dell'eternità sarà per i redenti soggetto di studio e motivo di lode. A maggior ragione dovremmo fin da ora considerarlo e approfondirlo con cura. La misericordia e l'amore infiniti che hanno portato Gesù a sacrificarsi per noi richiedono una riflessione veramente seria e profonda. Dovremmo soffermarci sul carattere del nostro amato Redentore e Intercessore e sulla sua missione: la liberazione del suo popolo dai peccati. Meditando su questi temi, sentiremo crescere in noi quella fede e quell'amore che renderanno le nostre preghiere più intelligenti e sentite, e quindi più gradite a Dio. Sperimentando ogni giorno come la potenza di Gesù salvi completamente tutti coloro che si avvicinano a Dio per mezzo di Lui, sentiremo di avere maggiore fiducia in Cristo. Meditando sulla vita del Salvatore, sorgerà in noi il profondo desiderio di essere trasformati e rinnovati per raggiungere la sua purezza e diventare come colui che onoriamo. Più pensiamo al Cristo, più facilmente parleremo di Lui agli altri e lo presenteremo al mondo. La Bibbia non è stata scritta solo per gli intellettuali, ma per tutti, anche per la gente semplice. Le grandi verità essenziali per la salvezza sono chiare come la luce del sole, e solamente chi preferisce attenersi al proprio giudizio anziché a ciò che Dio ha rivelato non le capirà. Dovremmo studiare la parola di Dio personalmente, accettando solo quello che la Scrittura insegna e non ciò che qualcuno potrebbe dirci in merito. Se lasciamo che gli altri pensino per noi, le nostre facoltà si affievoliranno. Le capacità intellettuali si indeboliscono quando non vengono esercitate su temi importanti come il profondo significato della parola di Dio. Invece, stabilire relazioni fra argomenti biblici, confrontando fra loro insegnamenti spirituali, sviluppa la mente. Niente rafforza maggiormente l'intelletto ed eleva il pensiero dello studio delle grandi e meravigliose verità della Bibbia. Se la parola di Dio fosse studiata veramente, la gente avrebbe una mente aperta, un carattere nobile ed equilibrato, tutte doti piuttosto rare ai nostri giorni. Non si ottengono risultati positivi da una lettura frettolosa della Bibbia. Si può infatti leggere tutta la Bibbia senza scorgerne la bellezza e senza comprenderne il profondo significato. È più utile studiare un solo brano, finché diventa comprensibile nel quadro del piano della salvezza, che leggere molti capitoli senza uno scopo, perché da questo tipo di lettura non si acquisisce nulla di concreto. Tenete sempre con voi la Bibbia, e se ne avete l'opportunità, leggetela e imparatene a memoria i testi. Anche quando camminate lungo la strada, potete leggerne un brano, meditarlo e memorizzarlo nella vostra mente. Non si può ottenere la saggezza senza uno studio attento, serio e accompagnato dalla preghiera. Anche se alcune parti della Scrittura sono troppo semplici per essere fraintese, ce ne sono altre il cui significato non si comprende facilmente. Occorre confrontare fra loro i brani, approfondire e riflettere con spirito di preghiera. Uno studio di questo tipo darà immense soddisfazioni. Come un minatore scopre una vena di metallo prezioso nascosta nelle viscere della terra, così chi approfondisce con perseveranza la parola di Dio alla ricerca di un tesoro, vi troverà verità di grandissimo valore che lo studioso superficiale non riuscirà a scorgere. Quando le parole ispirate vengono meditate profondamente, sono simili all'acqua che a fiotti sgorga dalla fonte della vita. Non bisognerebbe mai studiare la Bibbia senza pregare. Se prima di aprirne le pagine si chiedesse la guida dello Spirito Santo, esso ci verrebbe concesso. Quando Natanaele si recò da Gesù, il Salvatore esclamò: «Questo è un vero israelita, un uomo senza inganno». Natanaele disse a Gesù: «Come fai a conoscermi?» Gesù gli rispose: «Io ti ho visto prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto l'albero di fico». Gesù vedrà anche noi, mentre preghiamo nella nostra stanza, mentre gli chiediamo di rivelarci la verità. Gli angeli che abitano i luoghi eccelsi del cielo sono accanto a coloro che con umiltà chiedono di essere guidati da Dio. Lo Spirito Santo loda e glorifica il Salvatore. Il suo scopo è quello di presentarcelo nella sua purezza e giustizia e di annunciarci la salvezza che abbiamo in Lui. Gesù dice dello Spirito, l'unico maestro della verità divina: «Riprenderà quel che io ho insegnato e ve lo farà capire meglio». Dio ha per gli uomini una grandissima considerazione, perché ha accettato che suo Figlio morisse per noi e ha nominato lo Spirito Santo nostro Maestro e nostra guida.